cose. Io sono Claudio Cernesi, sono originario di Sassuolo e sono un emigrante perché abito in provincia di Reggio Emilia. E non è una cosa così stupida dire una cosa del genere, perché chi abita sulle rive del Secchia da questa parte sa che passare il Secchia è già... per noi modenesi essersi dequalificati, perché si andava dai Arzani, no? Cioè si è andato dai Reggiani. E i Reggiani, forse giustamente, nel senso che poi quando si dice come facciamo a capire i comportamenti delle persone, perché ognuno di noi oggi si è vestito come si è vestito, adesso gli antropologi sono un po' maniaci di queste cose, no? Come mai siamo vestiti così? Beh, adesso uno potrebbe dire, bisogna può guardare la storia di ognuno di noi, no? Sicuramente 30 anni fa non ci saremmo vestiti così, e tra 30 anni chissà come ci vestiamo, no? Io ho incontrato una signora in centro Modena, cioè avevo con me mio figlio, che mi ha detto: papà, ma perché quella signora è vestita così strano e parla così strano? Bisogna conoscere la storia di quella signora, no? Ognuno è figlio della sua storia, e la storia ci insegna un po' a mettere in fila, no? A dare anche una sequenza. Sono di Sassuolo, però da molti anni frequento il Senegal, che è un paese africano. Io la prima volta che sono andato in una regione del sud del Senegal sono stato arrestato. Sono stato arrestato e non capivo perché mi arrestavano. E poi mi hanno detto che mi arrestavano perché non mi ero messo sugli attenti alla maina bandiera. E io ho detto la cosa che forse avreste detto voi, ma io mica sapevo che bisogna mettersi sugli attenti. La legge non ammette l'ignoranza. Ho detto, anche in Italia si dice la stessa cosa. Però siccome ancora non parlo bene il francese, mi dispiace. Ma perché siete così arrabbiati col fatto? Perché quando c'erano quei francesi e si ammainava la bandiera francese, se noi africani non ci mettevamo sugli attenti, ci facevamo 2 settimane di carcere. Se becchiamo un francese che non si mette sull'attenti, però lei è italiano, se ne può andare. In Somalia un mio collega che insieme sta di Torino va diversamente, perché in Somalia gli italiani, come sapete, quindi lui in certi quartieri di Mogadiscio toglieva anni fa, adesso non ne parliamo, cioè anni fa toglieva la I di Italia dalla macchina che usava, perché in certi quartieri, in quanto italiano, non era visto bene. Ma perché gli italiani sono simpatici in Senegal, sono sempre italiani? Certo, però dipende dalla storia, no? da cosa c'è stato prima sostanzialmente. Avendo di parlare un po' dell'identità, l'identità è un tema, vabbè, in antropologia, in sociologia, in tutte le scienze umane, indubbiamente un tema centrale. E viene trattato da diversi anni in un modo diverso da come lo si trattava prima, no? Io potrei fare a voi la banale domanda, ma chi sei tu, no? Poi aspettarmi una risposta. Chi è lei? Chi è lei? Chi è lei? E che cosa avrei come risposta, no? Avrei una descrizione di qualcosa, no? Forse qualcuno direbbe: ma sono uno a cui piace mangiare questo, ascoltare quella musica, mi piace dormire, sono, chi lo sa. Ecco, molto semplicemente, questa stessa domanda fatta 10 anni fa a voi avrebbe ottenuto la stessa risposta di oggi? Forse no, come dice il Signore, no. E tra 10 anni avrò la stessa risposta? Sicuramente no. Ecco, questa cosa banale per molto tempo in psicologia, antropologia, non è che è stata molto considerata, cioè si diceva, pensava che quando uno aveva la sua identità aveva quella lì, no? Abbiamo la carta d'identità, no? Finché non la cambiamo, poi la guardiamo e diciamo, che non sono più mica uguale a questo, Cioè cambiamo. In altre parole, l'identità è qualcosa di fluido, no? 10 anni fa votavo quel partito, oggi ne voto un altro. Una volta mi piacevano le bionde, oggi mi piacciono le more. Pensavo che i giapponesi erano antipatici, perché sono andati in Giappone e ho scoperto che sono simpatici, cambiamo. E quindi c'era quel famoso scrittore Calvino, diceva, è un bel problema per l'essere umano trovare dei punti di permanenza, no? C'è un altro cantante, Battiato, cerca un centro di gravità permanente, no? E uno dice, trovarlo. Cioè, siamo spesso alla ricerca di questo tipo di risposta, no? Ma io chi? Chi sono, ecco. E a volte allora uno dice, vabbè, se io mi do risposta a questa domanda, chi sono io, no? Forse arrivo da qualche parte, però perdiamo, secondo punto, un aspetto, se pensiamo solo a questo. Perché come per noi qui adesso, non è importante rispondere anche per me, a chi sono io, ma è importante anche rispondere a un'altra domanda, cioè chi sono io per voi? o per loro. E questo nella migrazione, arrivando al tema di oggi, è determinante, perché ma io sono un italiano che è partito da Napoli, da Reggio Calabria, da Pavullo, da Serramazzoni, da Campo Galliano, sono andato in Cile, in Argentina, in Germania. E chi sei? Ma io sono un onesto lavoratore, sono una persona molto stimata nel suo paese. E adesso che sei a New York, come sei? Mi sento un po' peggio. Perché ho scoperto che come italiano, 1910-1920, a New York non è che sono poi molto stimato. Qualche anno fa è uscito un librazzo così su come si è costruita l'identità dello statunitense all'inizio del secolo scorso. Perché qui si introduce un altro elemento, ma com'è che noi quando incominciamo a diventare coscienti della vita ci costruiamo l'identità? Beh, un elemento fondamentale è la differenza, no? Io lo so che sono uomo davanti a me una donna, lo so che sono bianco davanti a me un nero, ma se non esistesse la differenza, il contrasto, questo lo viviamo molto di solito nell'adolescenza, no? Io sono uno che gli piace questa musica, io sono un gruppo parrocchiale, non ho niente a che fare con i gruppi, io sono, no? Abbiamo questa dimensione a volte del contrasto. E quindi ci costruiamo una identità anche attraverso il che cosa pensano gli altri di me. E ovviamente nel fenomeno della migrazione questo viene messo molto alla prova, perché se dove io sono arrivato sono portatore di un'immagine del popolo a cui appartengo positiva, beh, può darsi che abbia una bella accoglienza. Ma se invece appartengo a una popolazione che non ha un'immagine percepita positiva, può darsi che debba vivere un altro tipo di percorso. Nella professione mia io mi sono occupato molto di quello che sono i nomi di educazione interculturale, cose di questo tipo, e quindi ho lavorato molto anche con gli insegnanti, continuo anche con le scuole. E anni fa facevamo un test molto semplice nelle scuole di Modena, che è quella città qua vicino, no? E andavamo, non so, nell'elementare o nelle medie, prima medie, facevamo un test molto semplice. Domani, ragazzi, viene un bambino extracomunitario, chi è che lo vuole di fianco nel banco? E i bambini, che sono tutto meno che tonti, dicevano subito, da dove viene? Cioè, vabbè prenderlo, ma chi è? Allora noi avevamo alcune casistiche, più o meno si sapeva qual era il gradimento. Noi diciamo, marocchino, vabbè dai, lo prendo io. In un'altra classe dicevamo albanese, nessuno voleva l'albanese. Quanti albanesi conoscete? Nessuno. E perché non volete l'albanese? Sono dei delinquenti, questa era una delle dinamiche. Poi provavamo con il terzo, viene uno statunitense e tutte le mani si alzavano. E perché tutti volete lo statunitense? Beh, non è mica un extracomunitario, uno statunitense. Statunitense è extracomunitario come un cileno, come un marocchino, eccetera, no? Perché è una semplice definizione del legislatore che ha chiamato extracomunitario. Quindi quando si emigra c'è il famoso problema, detto un po' tra due rive, no? Cioè la persona, io l'ho sperimentato una volta in un modo, la prima volta, molti anni fa, avevo questo amico, si chiama Saïd Moussaba, vive a Milano, è senegalese, tornammo da casa, tornai con lui, lui tornava a casa per farsi il mese a casa, e mangiando in un quartiere periferico di Dakar dove c'è la sua famiglia, la mamma di Saïd, eravamo a tavola, mangiavamo il cibo di anni, disse, Saïd non ti riconosco più, tu non sei più mio figlio. Saïd rimase, ma che dici così? Io non ti riconosco più, no? Mi stai guardando negli occhi. E lo sai che da noi guardare negli occhi, il figlio non guarda negli occhi i genitori. Ah, dopo 3 anni che vivo a Milano mi sono dimenticato. Dopo un po' gli ripete, sai tu, ma proprio non ti riconosco, cosa fai? Ti sei seduto sul letto dei genitori, sai che da noi i figli non entrano nella camera dei genitori, né tantomeno si siedono sul letto dove dormono i genitori. Ah, sai che in Italia, a Milano, i figli dormono con le mamme e spatriano i padri che vanno sui divani, quindi figurati, io ormai come facevo a ricordarmi che a Dakar invece, no? Sono i padri che sono dei migranti sui divani di casa, no? Quindi figli. E lì Vabbè, questa è una cosa che mi è capitata altre volte facendo anche ricerca in Marocco, così. Il migrante cosa vive? Il problema è che quando torna a casa non è più totalmente, non è riconosciuto. Quando è nel paese dove è migrato, ovviamente è visibilissimo, sì, o per pelle o appena parla o perché, quindi vive questo problema di doversi portare come una doppia identità, no? Chi sono io lo sapevo, ma questo chi sono io per gli altri incomincia a diventare molto ballerino, no? E mantenere il punto di permanenza che diceva il buon Calvino, che fa anche rima, non è facilissimo, no? Non è molto facile da questo punto di vista. Quindi a volte, perché a volte si dice, ma vabbè, se noi ci ricordassimo che noi italiani siamo stati un popolo di migranti, saremmo più accoglienti, no? Poi vediamo che non è così, sembra che non sia così. Migrare è anche un'esperienza di insuccesso, è anche un'esperienza di dolore, è anche un'esperienza di una memoria che non sempre è facile mantenere. Il migrante difficilmente scrive a casa, sai mamma, qui a New York noi italiani non ci filano mica tanto, che è duro. Se venite con me a Dakar in agosto, quando tornano i migranti, tornano vestiti benissimo. Tutte le ragazze più belle del quartiere si mettono in fila che vogliono scegliere il migrante perché vive nel paese dei bianchi ricchi, vogliono andare in Italia con lui, e ovviamente chi torna fa di tutto per non deludere questa aspettativa, pieno magari di regali da portare alle famiglie, no? Quando la moglie poi viene qua scopre che non è così, ma lo scopre dopo. Quindi c'è una cesura a volte, una frattura tra quella che è l'esperienza del migrante e quello che è il riporto a casa, no? E poi c'è la capacità che ha ognuno di noi di fare i conti con questa esperienza, che a volte è anche di dolore, no? Ed è come a volte quando i casi di bullismo o di nonnismo, no? Che uno dice, ma siccome l'hanno fatto a te, perché lo fai a un altro? Per non farla un altro devo avere rielaborato questa esperienza, no? Avere accettato anche che per me è stato doloroso, umiliante vivere quell'esperienza. E proprio perché l'ho accettato, l'ho vissuto e ho sentito il sapore dell'umiliazione, non la restituisco a qualcun altro. Altrimenti posso semplicemente dire no, come dei miei parenti che sono stati migranti in Argentina, e quando alcuni anni fa ero a tavola con loro dicevano, noi sì che per noi è stata dura, ma noi ce l'abbiamo fatta, e quindi come mai adesso ci si dà tanto da fare per rendere più dolce l'arrivo di altri che vengono qua dove tutto sommato è meno dura di quello che... E diventa una specie di gara, no? Una guerra tra poveri si direbbe, no? A giocare chi è stato più capace, no? Più maschio si direbbe, sarebbe detto una volta. Quindi c'è questa esperienza col dolore, con la rielaborazione, che è importantissima. Io lavoro molto, ho lavorato anche con i mediatori. Un buon mediatore di solito è una persona che ha avuto una buona rielaborazione della sua esperienza di migrante e che è in grado quindi anche di ascoltare, di accogliere l'esperienza dell'altro migrante e di non trasferire su di lui quel meccanismo di competizione che dicevamo prima. Altrimenti non si costruiscono dei grossi progetti se io mi metto in competizione con l'altro. Marito e moglie che si mettono in competizione può anche essere divertente, ma non è molto collaborativo. Quindi la capacità di gestire, no, questo dialogo in questo modo. E quindi, buttandoli due cose per chiudere, insomma, quando parliamo di identità parliamo di qualcosa che secondo alcuni approcci non è un qualcosa ovviamente che noi ci troviamo alla nascita, ma che viene costruito, no? Nel gruppo sociale in cui siamo cresciuti e che si interfaccia con la cultura a cui apparteniamo. Un bambino di 6 mesi, se vede un ragnaccio grosso, nero e peloso, ci gioca perché per lui è un divertimento meraviglioso. Quello stesso bambino a 3 anni lo pesta perché è diventato il ragnaccio brutto e peloso. Ovviamente quello che è cambiato non è il bambino in quanto tale, non è il ragno, è quello che è stato detto al bambino, perché in certi paesi del mondo invece il ragno è considerato estremamente. Se vede che c'è una popolazione considerata dagli inglesi molto incivile, sono gli italiani, perché mangiano il cavallo. Ma gli italiani, quel popolo che abita in Italia, giudica molto incivili i cinesi perché mangiano tutta una serie di altri animali. E potremmo continuare all'infinito, no? Questo gioco di chi è più civile o più incivile da molti secoli tiene banco. Quindi l'identità è questa cosa che per chiudere sul discorso dell'immigrazione, quando vengono a contatto popolazioni, persone che vengono da parti diverse del mondo, proprio perché l'identità è una costruzione sociale, c'è un'occasione formidabile. L'occasione formidabile è che attraverso gli occhi dell'altro io potrei vedere me stesso, perché proprio le cose che l'altro trova strane che io faccio mi fanno capire che si possono fare un altro modo. Gli indiani d'America nei loro villaggi avevano sempre la figura del contrario. Il contrario era questo uomo che cavalcava prendendo il cavallo per la coda, che quando incontrava una persona invece di dire come sono contento di vederti diceva che disgrazia oggi che ti ho incontrato, che si lavava con la sabbia e che si asciugava con l'acqua e via andando. Invece questo era matto. Era il ricordare tutti i giorni al gruppo a cui apparteneva che si possono fare le stesse cose in un altro modo, che era poi il significato antico del nostro carnevale, no? Quando per tre giorni, quattro, sei, si annullavano le regole per dire guarda che per 350 giorni per poter convivere adottiamo certe regole, però ne potremmo adottare anche delle altre. Per qualche giorno, no? Le lasciamo, poi torniamo nei ranghi, no? Perché se no un gruppo si relaziona in base alle regole. Quindi due cose così che introducono la serata e poi magari continuiamo.
Okay. Io faccio prima un click. Bene, io sono Nora Sigman e riprenderò un po' alcune cose delle quali che ha parlato Claudio Cernesi. Cominciando più che altro da un punto di vista storico, da un punto di vista dell'emigrazione da Modena, ma prima di tutto mi presento anche io, che ho fatto, come si sente, un'emigrazione un po' più drastica di quella di Cernesi, nel quanto sono argentina. Sono argentina, ma ho anche la cittadinanza italiana e abito a Modena, malgrado la mia pronuncia, da tanti tanti anni, e ho queste molteplici appartenenze della quale parlava un po' Cernesi. Io sono argentina, ho molta nostalgia per la mia Buenos Aires, sono di Buenos Aires. Allo stesso tempo mi sento molto modenese, amo profondamente più Modena città che la città di Modena, e sono una ricercatrice storica sull'emigrazione. Ho cominciato a lavorare sul tema emigratorio e immigratorio allora in Argentina, per quando abitavo in Argentina, e mi sono confrontata con diverse rappresentazioni dell'emigrazione o delle migrazioni. Quando ero in Argentina il migrante era visto, voi sapete che l'Argentina è un paese immenso, di quasi 3 milioni di chilometri quadri, e fine dell'Ottocento gli immigrati furono chiamati in Argentina, avevamo bisogno degli immigrati per popolare questo immenso paese. L'immigrato europeo era visto come portatore di civiltà, come portatore di lotte politiche, sono stati i primi sindacalisti che ci sono stati in Argentina, ma anche erano visti come elemento di civiltà, come la grande Europa, come la rappresentazione della grande Europa. Quando vengo in Italia, questa rappresentazione viene modificata. Quando si parla degli immigrati italiani, si parla dell'immigrato italiano come della povera gente che ha sofferto tanto e che ha passato tante cose. In Argentina invece erano quelli che avevano un certo privilegio nei confronti delle popolazioni native, originaria, discendente degli indigeni dell'interno dell'Argentina. Io credo che tutte le rappresentazioni abbiano, e tutti questi sensi comuni abbiano qualcosa di vero, e credo veramente che l'immigrato va cambiando anche la sua propria identità e va cambiando anche la sua propria rappresentazione. In Argentina sono stati dopo un tempo un ceto, non tutti ma alcuni, un ceto privilegiato, perché sono riusciti a far parte del ceto medio argentino. io tra altre che sono figlia di immigrati. Siamo tutti figli di immigrati in Argentina, credo che ci sono pochi quelli, no? C'è una battuta che dicono i peruviani discendono delle Incas, i messicani delle Azteche, gli argentini delle navi, e noi discendiamo dalle navi, no? C'è poca popolazione autoctona, c'è poca, e quella che c'è è stata fortemente punita in Argentina. Però è anche vero che quando sono emigrati gli italiani, quando sono emigrati i modenesi, quando sono emigrati gli emiliani, hanno fatto dei grossi sacrifici. Hanno fatto dei grossi sacrifici, hanno vissuto dei momenti forti di dolore, di nostalgia e anche di povertà, di mancanza di soldi, di difficoltà lavorativa, di aver perso la famiglia allargata e doversi fare carico dei figli, le donne da sole perché non avevano una famiglia di sostegno. Però sono partiti e quindi ci sono queste due rappresentazioni. Io credo che ci sono anche, perché l'emigrato è questo, l'emigrato, quello che emigra, e questo io l'ho vissuto tanto nelle mie interviste, è qualcuno che ha sofferto tanto, ma è anche qualcuno che aveva un progetto, che aveva un'idea, che aveva qualcosa che voleva trasformare, c'era una realtà che non le piaceva, che voleva cambiare, che voleva modificare. E questo è molto forte. Io credo che vedere gli immigrati soltanto come portatori di povertà non è giusto. Io credo che i migranti sono portatori di povertà, vengono in una situazione disagiata, ma sono anche portatori di un progetto forte, e nella misura che questo progetto riescano a portarlo avanti, la memoria di questa immigrazione ha un carattere molto diverso. E questo vado a quello che parlavo oggi con una persona che c'è qua. Io ho fatto tante interviste per molti anni su emigrati rientrati o non rientrati dall'Argentina, dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, e in genere le interviste hanno qualcosa di gioia, ha qualcosa di una memoria che rivendica gli aspetti positivi dell'emigrazione, che parla di un progetto, di una voglia di fare, di un'avventura. Adesso sto intervistando, e lo voglio parlare, è un tema nuovo, per me è veramente un tema che lo sto pensando, sto intervistando degli rientrati dal Belgio. Sono stata a Pavullo ultimamente a fare delle interviste a delle persone che avevano emigrato in Belgio. E veramente, lo parlavo con Canove, con il quale lavoriamo insieme, sono rientrata a casa con una tristezza e un'angoscia pazzesca. Questi immigrati in Belgio portano con sé un senso, e la loro memoria è una memoria assolutamente triste e condizionata dalla predestinazione. Loro sono, io le chiedevo, perché è immigrato? E va bene, cosa vuoi che le dica? Eravamo poveri. E come stava lì? E cosa vuole che le dica? Eravamo poveri. E perché è tornato? E avevo la pensione e quindi sono tornato, ma non sanno molto bene perché sono tornati. E questo non credo che sia una caratteristica individuale, perché può succedere con una, due o tre persone, ma non con tutti. E io penso che in questo c'è qualcosa che è legato a come è stata l'emigrazione in Belgio. L'emigrazione in Belgio è un'emigrazione fatta dai governi, e nel dopoguerra l'Italia compie nel mercato europeo la funzione di fornitore di mano d'opera e riceve dagli altri paesi prodotti minerari tipo carbone. Nel 1946, lo leggo perché io non so se un rifiuto, ma dimentico i dati, perché veramente credo che uno degli accordi più mostruosi che ci siano stati, l'Italia e il Belgio firmano un accordo per il quale per ogni scaglione dei 1.000 operai italiani condotti a lavorare nelle miniere, il Belgio si impegnava a esportare verso l'Italia tra le 2.500 e le 5.000 tonnellate mensili di carbone, ossia che questi belgi erano merce di scambio, si scambiavano persone per carbone. E credo che una delle prime esperienze di non persona, di cancellazione dell'essere umano, questi belgi andavano en una situación de pobreza absoluta. Una frase poi que viene siempre fuori en entrevistas era: mi padre era siempre negro, yo era siempre negro. Arrivavo a casa y me dovevo fare la doccia, arrivavo a casa y dovevo togliermi quel nero que avevo addosso. O sea, c'era povertà, ma c'era anche una mancanza di progetto, c'era una manipolazione, c'era mancanza di libertà. E sono persone che tra l'altro smettono da lavorare molto giovani perché si ammalano, hanno la silicosi, questa malattia delle miniere, come ti dicono tutti gli intervistati. Quindi prima le danno la pensione provvisoria, dopo tornano a darle la pensione provvisoria, dopo 25 anni le danno la pensione definitiva, e queste sono persone che casomai avevano 17-15 anni, che hanno cominciato a lavorare a 32 anni, sono pensionati, ad aspettare quando andranno a morire, perché che la silicosi è mortale. Uno degli intervistati che io ho fatto l'intervista non è morto, ha quasi 80 anni, ma lui sono 40 anni che sta aspettando da morire, e tutti i suoi amici sono morti come sono morti molti dei suoi amici. Io può darsi che stia esagerando, perché mi è colpito tanto, però ho avuto un po' la sensazione un po' del sopravvissuto del campi di concentramenti in Europa o delle dittature argentina e cilena, o questo senso di colpa. Io ho sopravvissuti, gli altri no. Quindi questa è un... Quindi, perché racconto questo? Perché io credo che ci sono molte appartenenze, credo che c'è una identità in movimento, ma credo anche che c'è un progetto e che i governi, lo Stato, ha l'obbligo di accompagnare questo progetto, ha l'obbligo morale e politico di accompagnare questo progetto e non di assumere un ruolo di controllo come ha assunto permanentemente sul tema migratorio. E questo ruolo di controllo del movimento migratorio noi lo vediamo chiaramente oggi con l'immigrazione, ma non è solo con l'immigrazione, è stato così anche con l'immigrazione. Noi abbiamo un po' l'idea, la memoria emiliana è che in Emilia c'è stata poca immigrazione, non c'è stata immigrazione. Io un po' ho voluto vedere, anche se non parlerò di quello, di quel mappa, di quella carta geografica, dove ci sono modenesi un po' dappertutto nel mondo. Tra l'altro Capogaliano, si vedete, ci sono tanti nel mio paese, in Argentina e nella Svizzera, tantissimi, ci sono delle persone del Capogaliano. In genere i modenesi emigrano soprattutto in Francia, nella lunga scadenza emigrano in Francia. Dopo c'è, alla fine dell'Ottocento, c'è un periodo dove emigrano in Brasile e dopo in Argentina, se noi lo abbiamo chiamato nell'Atlante il decennio americano, perché scegliano come destinazione l'America, le due Americhe. E ci sono catene, filiere migratorie un po' importantissime. Sant'Anna o Pelago è un comune praticamente svuotato, che sono tutti andati a Caicos. Io dico che è rimasto solo un signore che io avevo intervistato, che mi diceva: no, io non sono andato perché avevo paura dell'apparecchio. Io non sapevo cosa fosse l'apparecchio, dopo ho imparato che era l'aereo. C'è una catena importante lì, c'è una catena importante in Cile, in Brasile, e un po' sparsi ci sono immigrati modenesi anche in Argentina. È difficile non parlare di non emigrazione a Modena, in quanto è l'Appennino toscano-emiliano è una delle regioni di maggiore emigrazione nel mondo. Ma non soltanto, nella bassa modenese, un poco che lo abbiamo presentato, nel 1888 Modena diventa la 20ª provincia con maggiore emigrazione in tutta Italia e la 16ª se teniamo conto anche del percentuale con la popolazione. E questo si ripete dopo, nel 1948, quando Modena rimane dietro soltanto l'Emilia-Romagna, scusate, da tre regioni, è superata dal Friuli, dal Veneto e dal Trentino nel nord, e nel sud solo dell'Abruzzo, Molise e dalla Calabria. Del resto ha un'immigrazione veramente molto importante. E quando si produce questa prima immigrazione, nel 1888, noi scherziamo perché per noi è diventato un anno simbolo, nel 1888 c'è dalla pianura e non dalla montagna un'immigrazione fortissima, c'è una reazione dal governo centrale fortissima, una reazione che cerca di scoraggiare l'immigrazione, dove colpevolizza quelli che emigrano dicendo state dimenticando le vostre radici, non siete parte della Italia che noi stiamo cercando di costruire. Io credo che le migrazioni in genere creano questa sensazione di desestabilizzazione, credo che ho inventato una parola ma si capisce, e che i governi, che il potere istituzionale trema di fronte a questa desestabilizzazione, porta qualcosa di nuovo. Io credo che invece quando, come hanno fatto i miei intervistati o alcune delle cose che raccontava della famiglia De Cernesi, no? In Argentina, anche negli Stati Uniti, qualcuno mi faceva così con la testa, che lo conoscono questa immigrazione da Sant'Anna, hanno cominciato lavorando come giardinieri, come camerieri, oggi sono i proprietari delle case dove lavoravano come giardinieri e come camerieri, molti sono uomini politici. Quindi la migrazione è qualcosa di nuovo, qualcosa che può contribuire alla costruzione di qualcosa di sociale, di qualcosa di pubblico che serva alla comunità. Quindi io credo che il ruolo e l'importanza dei governi, delle istituzioni, è creare tutto un apparato giuridico legislativo che permetta, al di là delle molteplici appartenenze di questi cambiamenti, no? Quello che diceva Cernesi, che io torno adesso in Argentina, quando sono di buon umore dico che ho due o tre appartenenze, quando sono di cattivo umore dico che non appartengo a nessuna parte, che non posso criticare l'Argentina perché mi dicono tanto tu abiti nell'estero, non posso criticare l'Italia perché mi dicono tu non sei italiana, però questo non è totalmente vero. Io credo che l'immigrante si arricchisce, sia una possibilità di crescita. Io mi sono arricchita con l'immigrazione e molti dei miei intervistati si sono arricchiti con l'immigrazione, ma credo che sia importante che lo Stato non compia la funzione di controllo, ma compia una funzione di accompagnamento e di arricchimento e di aiuto in questo senso. E l'altro giorno, due giorni fa, ho avuto la fortuna di essere a un incontro che ha fatto un gruppo di africani. Loro parlano della diaspora, questo mi ha colpito, la diaspora africana nel mondo. Sì, loro si autorrepresentano come diaspora. Sono un gruppo, la maggioranza sono, l'origine, no, la maggioranza sono un gruppo di medici che hanno cominciato a lavorare, che rivendicano prima di tutto la loro cittadinanza italiana. Loro sono cittadini italiani. Quando io dico lo Stato deve accompagnare, lo Stato deve dare l'opportunità all'immigrazione, al migrante, a ogni migrante, di avere la sua cittadinanza. Cittadinanza vuol dire cittadinanza politica, cittadinanza sociale. E si vuol dire cittadinanza in tutti i sensi. Loro rivendicano questo ruolo, sono un'immigrazione, alcune di loro, come la mia, un po' privilegiata, sono medici e hanno formato questo gruppo che si chiama Migranti della Diaspora, alcune di voi so che le conoscete, c'è Cecile in mezzo che è un medico africano di Modena. E loro attraverso questo mantengono un rapporto permanente con l'Africa e con l'Italia. Una delle loro proposte è creare una banca etica che offre microcrediti in Africa. Ma lo fanno a partire dall'Italia, non lo fanno a partire dell'Africa. E mi dicevano una qualcosa, dico, la prima volta che sento parlare bene della Banca Centrale Italiana, perché mi hanno detto che la Banca Centrale Italiana dentro dell'Europa è una delle banche più affidabili. Quindi loro partono per questi progetti della Banca Centrale Italiana. E mentre ero lì non ho potuto non ricordare un'esperienza mia in Argentina. In uno dei miei viaggi in Argentina sono andata a intervistare a delle persone, a degli emiliano romagnoli, modenesi, emiliano romagnoli in genere, che abitano a Mar del Plata. Mar del Plata è una città vicina a Buenos Aires, una città, è la Rimini dell'Argentina, diciamo, non una città di mare. E c'è un'associazione emiliano-romagnola abbastanza importante. Ero nell'incontro, intervistavo, stavo registrando l'incontro e Monica Rizzi, che è la presidente di questa associazione, figlia di italiani, lei è nata in Argentina, era lì presente. In un momento alcuni di questi modenesi emiliani cominciano a dire: ma perché noi abbiamo fatto l'Argentina, perché le argentine native non vogliono lavorare, noi siamo quelle che abbiamo lavorato, siamo i veri lavoratori dell'Italia. Monica Rizzi si alza e dice: io come argentina non permetto che voi dite queste cose. Ossia, è uscito subito fuori questa doppia identità. Lei è italiana, lei è Emilia Roma, è dell'Emilia Romagna, ma è anche argentina. E credo che queste doppie, c'è un testo di Edouard Said che dice che questo ruolo di immigrato permette anche un sguardo dal di fuori, del quale io vado molto orgogliosa. Ogni tanto sono troppo critica per questo sguardo dal di fuori, però credo che è un sguardo che può aiutare anche a pensare in un momento di crisi come questo, dove è difficile portare avanti e uscire da una situazione difficile. Basta. Grazie. Dovevo dire qualcosa delle donne, però mi sembra che no.
Va bene.
Dovevo citare un pezzo e me lo sono tante saltate. Da Antonio Canove.
Provo, diciamo, un po' di cose sulla base di quello che ho sentito. Perché mi pare che appunto ci sono tanti elementi. Un secondo, quello che abbiamo. Grazie, dopo sì, visto che abbiamo alcune anche slide. Visto che mi pare che sono due piani un po' del discorso che stanno uscendo, su cui mi interessa un po' anche magari puntualizzare questa cosa. Cioè, noi abbiamo da una parte, no, parliamo quindi di migrazioni. Abbiamo una serie di, no? Generalmente abbiamo dei dati statistici, delle quantità, appunto delle come questa anche, no? Nostra carta, quindi una serie che le bandierine, comunque, quindi sono quindi una serie di riferimenti, quindi vuol dire che vogliono essere in qualche modo puntuali, oggettivi. Quindi diciamo c'è un discorso, appunto, che è un discorso politico, ma è anche un discorso burocratico, che in effetti, diciamo, che lo diceva prima anche Nora, fin dall'inizio del fenomeno migratorio, nel senso moderno, quindi con stati moderni, con stati in nazione, diciamo questo tema della nazione, appunto, hanno questa preoccupazione, quindi di in qualche modo quindi verificare, controllare, alla fine sorvegliare anche, no? Quindi quelli che sono quindi gli spostamenti di popolazioni che appunto non, in qualche modo possono quindi, no, arrivare quindi a filtrare quelli che sono i confini nazionali, quelli che sono quindi, no, appunto una serie di punti di riferimento codificati, e anche quindi che possono quindi modificare degli equilibri anche tipo anche geopolitico in realtà. Questo direi è un elemento che è un piano del discorso, è un genere di discorso, meglio ancora, che mi pare fondamentale oggi considerare, perché in effetti la cosa appunto che può sorprendere è se guardiamo i documenti, quindi lo dico da storico per le cose studiate anche nei archivi comunali appunto vicini a noi, quindi anche dell'Emilia Romagna, anche del Modenese, e anche già nell'Ottocento, degli anni diciamo 70 dell'Ottocento, quindi quando si verifica per la prima volta, diciamo, no, si avverte che c'è una modificazione in senso mondiale di movimenti, diciamo, di popolazione, c'è questa appunto preoccupazione di capire quindi dove vanno queste persone, cosa vanno a fare, ma con questo tipo anche di obiettivo di bloccarla in maniera immediata. Un esempio, un punto, no, per stare vicino a noi, quindi è la, diciamo, la vicenda anche di questa prima spedizione che viene dalla bassa modenese e verso quindi il Brasile, verso Porto Real, dove c'è diciamo una sorta di eroina risorgimentale, questa Clementina Tavernari, che organizza quindi questa spedizione, siamo negli anni 70 dell'Ottocento, quindi in Brasile, ed è stato detto quindi un milieu, quindi no, appunto risorgimentale, diciamo quindi rivoluzionario, quindi per l'epoca, col marito violinista, quindi, no, quindi e che cosa fanno quindi? No? Cioè, si accorgono quindi le autorità che c'è una concentrazione di braccianti, ma anche agricoltori, poi in realtà in questo caso ci sono anche diciamo quelli che erano i notabili del paese, no? Paese, parliamo di Concordia, ma parliamo anche in realtà di un pezzo anche di Bassa Reggiana, quindi di Rolo, di Fabbrico e di Novi, anche di Modena, e quindi bloccano i visti, cioè congelano i visti. Quindi qui in questo libro, quindi, lo facciamo pubblicità, c'è questo riferimento a questo fatto, perché appunto congelano i visti, e c'è un diario, è stato ritrovato in Brasile insomma qualche anno fa, e poi quindi pubblicato, grazie poi a Emilio Franzina, quindi insomma quindi ha avuto un percorso lungo. E la cosa poi viene sbloccata a livello politico, quindi in realtà quindi c'è un viaggio a Roma, quindi diciamo quindi un deputato insomma quindi non interviene, e perché queste persone avevano quindi venduto tutto per partire. Allora questo è interessante per noi, mi pare oggi ritornare un po' anche un po' alle origini, quella che è la percezione contemporanea che abbiamo delle migrazioni, perché in effetti l'Italia quindi diciamo è uno degli epicentri di questa vicenda, anzi sul lungo periodo diciamo diventa forse il paese europeo con la maggiore realtà immigrazione, no? Abbiamo i famosi, cioè, famosi perché se ne è parlato, forse non è così famoso, diciamo, quindi sono 30 milioni di partenze, ecco, questa è diciamo il calcolo che si fa diciamo tra metà degli anni 70 dell'Ottocento, metà degli anni 70 del Novecento, e anche le date non sono mai neutre, no? Si seguono queste date perché c'è un sistema diciamo di classificazione dell'immigrazione, quindi che viene quindi stabilito, instaurato in Italia, appunto perché il fenomeno prende, no? Quindi una misura impressionante, quindi ci sono tantissimi studi interessanti oggi per noi, degli anni 70 e 80 dell'Ottocento, poi le cose un po' cambiano, ma quelli sono gli anni cruciali, e poi ci sono delle altre diciamo così, diciamo, statistiche che vengono quindi di nuovo codificate, riassunte, quindi non sono calcoli semplici, noi abbiamo speso anni per questa Atlante su Modena, ma perché poi ci sono ovviamente degli anni in cui non abbiamo i dati precisi, c'è tutto il tema dell'immigrazione diciamo illegale, no? Quindi quella che non ha le carte da recuperare, però appunto siamo metà anni 70, perché? Perché è il momento in cui c'è in Italia la percezione che un ciclo è finito, e questo è molto interessante, perché gli anni 70 vuol dire che siamo nella grande crisi agraria, quindi l'Italia subito entra nella crisi agraria. D'altra parte, anni 70 e 900 siamo nella grande crisi energetica, quindi c'è un cambio delle legislazioni. Negli anni 70 cambia proprio anche la percezione dell'immigrazione. Cambia in maniera, bisogna anche dire, in realtà repressiva, cioè è molto maggiore quindi la controllo, sorveglianza e repressione. E quindi l'Italia, ecco, diciamo Italia è un po' generico, e questo è l'altro elemento, quindi cioè, so che c'è un piano del discorso che è questo, l'altro piano di cui ha parlato quindi prima Cernesi, quindi no, ne ha parlato anche la Nora, cioè in realtà è quello che riguarda appunto i soggetti che migrano, i quali appunto, hanno delle altre categorie evidentemente. E da questo punto di vista diciamo per studiare, no, quindi come storici oggi quindi le migrazioni, certo si può utilizzare un criterio, no, che è sempre usato, no, di tipo statistico, quindi macro storico, quindi va bene, cioè, si può fare la scelta, no, fatta da Nora, da me, da altri, insomma, quindi e senz'altro questo punto mi sembra molto interessante farlo anche in Emilia Romagna, è quello appunto di in realtà seguire quelle che sono le cosiddette catene migratorie, quindi il fatto che comunque le persone quando si spostano appunto scopriamo che anche nelle situazioni più disperanti non lo fanno mai a caso, praticamente questo, infatti c'è la ricerca un po' ossessiva per noi, no, del capostipite che poi non trovi mai, cioè il primo che è arrivato in un posto, perché in realtà si formano delle catene, questo, è, questo vuol dire che per capire questo fenomeno migratorio, di emigrazione, di immigrazione, quindi devi studiare che cosa? Devi studiare, devi capire, devi riuscire a raccontare dei luoghi, cioè senza raccontare i luoghi non riesci a raccontare queste migrazioni. E questo vuol dire che ad esempio se l'Italia è dentro, quindi no, completamente dentro, quindi diciamo migratorio contemporaneo, con queste 30 milioni di partenze, ecco, lo sono tutte le regioni non alla stessa maniera. Comunque diamo anche un altro dato che non hai dato prima, credo, quindi no, sull'Emilia Romagna.
Non l'ho dato,
cioè quindi anche l'Emilia Romagna, che sembra una regione non migratoria, e per molti studiosi non lo è a tutt'oggi, quindi comunque registra oltre 1 milione di partenze nello stesso periodo, quindi non sono dati minori. Certo, ci sono le partenze, ci sono anche i rientri. Allora, è qui che in realtà è interessante lavorare su questo, perché i rientri, che possono essere temporanei, con delle altre ripartenze, possono esserci anche rientri definitivi, però quindi ci dicono appunto che c'è una mobilità permanente che si instaura. Quindi è un modo appunto di, in realtà, appunto progettare la propria esistenza, è un modo anche quindi di resistere, no, a modificazioni anche che arrivano quindi dall'esterno. La grande crisi agraria voleva dire che tu producevi il tuo grano, no, in Italia, e te lo consumavi su, no, magari in una cerchia anche abbastanza ristretta, o alcune coltivazioni comunque erano già coltivazioni diciamo di tipo proto-industriale, poi ti arrivano i grani dall'America e costano meno dei tuoi, e quindi tu non sai più come fare, perché non riesci quindi a vivere di quello che avevi sempre fatto prima. E vedi che cambia qualcosa, perché non è più un'emigrazione che si basa su dei movimenti stagionali, e questi sono stati diciamo recuperati, tuttora si recuperano giustamente, quindi no, rispetto a delle aree quindi rurali, quindi il fatto che potevi avere la transumanza, no, se eri un pastore, o potevi comunque fare dei lavori, no, agricoli, no, se stavi in Pianura Padana e andavi verso la Toscana, o andavi anche in Isola d'Elba, o andavi anche in realtà poi in Corsica, o andare in Algeria. C'è tutta una cosa che abbiamo scoperto, che Modena in particolare ha una presenza forte in Algeria dell'emigrazione. Ovviamente parliamo di cose in cui c'è una, in cui si è persa memoria persino. Certo, proprio per dire, ecco, l'Egitto forse più conosciuto, perché abbiamo almeno alcuni poeti importanti, Ungaretti, che quindi è il caso di Alessandria in particolare, quindi. Ma in effetti diciamo l'Italia, poi gli italiani sono dappertutto, sono arrivati. Appunto, studiando i luoghi capisci anche però le dinamiche, i progetti, se no non li riesci a capire in realtà. E anche capisci magari come si spostano queste geografie. Quindi credo che questo appunto sia un po', diciamo, una prima consegna che dobbiamo anche forse così assumere noi, no? Anche forse in quanto studiosi, ma anche restituire, cioè il fatto che quando poi siamo appunto investiti appunto da un discorso che è un discorso appunto di tipo securitario, questo è un problema, perché in realtà è un discorso che ti investe, no, con una serie di dati, no, ti riempi di dati che devono dimostrare delle cose, no? Sembra quindi in qualche modo si dimostrano da soli, ma non è così in realtà, non è affatto così. Perché? Perché tutto questo in realtà va riportato quello appunto che sono le soggettività, mi ha detto, le rappresentazioni. Ma questo è anche molto importante, adesso a questo punto magari possiamo.
Guarda, sì, grazie. Quella prima,
quella della copertina, quella così, la ecco. Quella della copertina. Le rappresentazioni, ecco, questa che abbiamo scelto come copertina qualche anno fa di questo libro. Questa fotografia, appunto, dove l'abbiamo trovata? L'abbiamo trovata da un fotografo di Fiumalbo all'epoca. Perché Fiumalbo appunto che sta proprio diciamo nel confine quindi dell'Appennino, quindi con dinamiche anche, no, appunto tosco-emiliane molto evidenti, no, era un posto anche, no, di contrabbandi e anche un posto di posizioni militari, quindi con gestioni appunto storicamente tipo, cosa fa? Cioè, è quella parte dell'Appennino che va prevalentemente negli Stati Uniti. Non soltanto, perché in realtà sono dappertutto, cioè sono in Sudafrica, sono in Australia, però Stati Uniti ce n'è una. Ecco. E allora quella fotografia lì per loro era una foto dei loro emigranti, no? Vista così, dove stavano? Stavano a Chicago, siamo nei primi anni 30, quindi certo, c'è chi sorride perché appunto riconosce che cosa? Tutto un immaginario che noi abbiamo, cioè Al Capone fondamentalmente. È chiaro che però se ci pensiamo un attimo, allora diciamo Al Capone ci porta la Sicilia, questi sono di Modena, no? E quindi è un'altra cosa che scopriamo subito che... comunque, e allora che cosa succede? Succede che quindi abbiamo un'immagine che ci sembra deviata in qualche modo, deviante, cioè non riusciamo a riconoscerla. Altra categoria che si è usata prima, chiave, no? Il riconoscimento. E questo poi ci dice appunto che nel momento in cui tu ti sposti hai un problema di rappresentazione, si diceva, no? Prima, come io vengo visto dagli altri. Allora, io magari parto e parlo, in questo caso così, no? Un dialetto, diciamo, della montagna. Mi ritrovo quindi in una situazione nuova in cui ci sono molti apporti migratori, ma anche quelli italiani, in quel caso, sicuramente prevalentemente, no? Era un punto di regioni anche in realtà del sud rispetto alla, no? Quindi alla città di Chicago, e quindi mi faccio fare una fotografia che poi mando, perché se no non sei mai arrivata a fumarlo, mando ai miei parenti, quindi, in cui appunto scherzo, perché poi in realtà sono attrezzi di lavoro quelli che hanno in mano, no? Non c'è una vera pistola, non c'è un vero pugnale, no? Sono attrezzi da lavoro, però in realtà la loro quindi, la presentazione è molto chiara. Quindi che è quella che evidentemente l'italiano lì era visto in quel modo, no? Era visto o temuto forse anche in quel modo, e noi infatti a distanza di 70-80 anni ci immaginiamo gli italiani un po' così, ecco, questo poi è anche il guaio forse della... Allora, però su questo giocano, perché poi ridono, scherzo, quindi mi pare anche questo fondamentale, cioè sanno scherzare su questa cosa. Ecco, credo che appunto questo appunto è il nostro modo che possiamo in qualche modo anche ogni volta forse ribaltare dei discorsi che ci arrivano, come dire, dall'alto, che ci investono, a cui non riusciamo poi magari anche a far fronte. Però per poterli anche ribaltare è chiaro che dobbiamo, no? Quindi riuscire anche a fare uno sforzo. Quindi l'invito di stasera appunto mi sembra molto interessante, a parte del comune di Campo Gagliano, perché ci permette anche di nuovo in questo caso appunto, di ribaltare una prospettiva. Nel senso che poi quasi mai quindi si cade di pensare al fatto che comunque anche da un luogo, come dire, no? Quindi in cui insomma, si è creato, no? Un benessere industriale, in qualche modo quindi affluente, no? Quindi diciamo fondamentalmente sociologico, ecco, in realtà appunto c'è stata appunto tutto un fenomeno anche di emigrazione. E c'è stato appunto, tra l'altro, sicuramente anche nei numeri, perché adesso noi insomma dovremmo anche fare ricerche specifiche, però nei dati anche visti su due piedi così, no, di una pubblicazione del 1884, quindi Campo Gagliano quindi risulta tra i comuni con più emigrazione. Dove vanno non lo so, cioè che abbiamo visto proprio le cifre che appunto venivano richieste ai sindaci da mandare, no, quindi al ministero, però appunto c'è l'immigrazione che è un'immigrazione che quindi va all'estero, che si qualifica ancora come temporanea, perché per arrivare poi al tema del permanente sono quegli anni del passaggio, poi l'88 che modifica un po', perché l'88 è l'anno in cui partono anche le donne, è lì il tema, partono tante donne, e quando partono le donne vuol dire che cambia qualcosa, come era per l'immigrazione di cui parlavamo prima, quindi con questa Tavernari, partono delle famiglie, e quindi se parte il maschio c'è l'idea che magari torna, poi magari non è sempre vero, però se partono le donne evidentemente c'è l'idea che c'è uno spostamento, poi di nuovo si può tornare anche insieme, però cambia proprio, no? Il tuo progetto, la prospettiva cambia. E questo, allora, appunto, in realtà la pianura è quella che parte prima con l'idea permanente, per quello pianure migranti, no? Quindi, e che sono i posti, in realtà non sono i posti più poveri, evidentemente, ma sono i posti in cui comunque in realtà arriva prima anche il mercato internazionale, che quindi prima risenti di questa crisi agraria, ma prima arrivano anche le ferrovie, quindi arriva anche in realtà, di nuovo, un immaginario della partenza. Tu puoi andare in un altro posto, e infatti parte l'idea dell'America lì, mentre la montagna, noi pensiamo alla montagna con più emigrazione, in realtà è molto più resistente in questo senso, cioè quindi viene quindi classificato come migrazione temporanea, molto più a lungo, perché l'idea è quella di tornare, quindi continua a partire più maschi e meno donne, e poi man mano in realtà ovviamente per le catene migratorie si dislocano e non tornano, non tutti, qualcuno torna, qualcuno non torna più, e quindi si modifica, però è più lento come... Non solo come fenomeno in sé, ma è lento anche come, diciamo, percezione della cosa. Quindi, Allora, questi due piani, credo che sono i due piani, diciamo, che insomma, in questo momento ci deve interessare anche tenere insieme. Perché? Perché poi in questo libro, questo Atlante, appunto, noi abbiamo cercato anche di fare gli incroci, no? Al nostro modo anche di giocare un po', cioè, quindi capire in che modo magari delle filiere di emigrazione, di uscita, si connettono con filiere di entrata, no? Nel senso che poi appunto tutto, diciamo, il discorso sull'immigrazione viene in qualche modo chiuso, no? Tra gli anni 70-80 in Italia, in Emilia Romagna viene chiuso già con gli anni 60 di fatto come discorso pubblico, e poi invece entra un discorso appunto quello che è sulla immigrazione, e che poi diventa prevalente fino a essere, diciamo, oggi pare ormai l'unico, no? Cioè è un monopensiero. Quindi, allora, queste connessioni, sì, noi abbiamo cercato degli indicatori che potevano essere appunto comunque vedere le presenze oggi, quindi quale tipo appunto di cultura, no? Di nazione, di etnia è principalmente presente, quindi in un comune. Dall'altra anche vedere quindi il tipo di presenza rispetto a quelli che sono comunque i residenti locali all'estero, questo corso dell'AIRE che facciamo prima, quindi il fatto che allora vediamo che c'è molta Svizzera, no? Per quanto riguarda Campo Gagliano, ma vediamo anche l'Argentina, perché in realtà poi tutto il discorso dell'America Latina, no? Quindi il discorso, insomma, in crescita, perché ci vengono richieste le cittadinanze italiane per questo motivo, poi anche la presenza, quindi rispetto, cioè, prima in questo caso era il Marocco, se no, quindi rispetto a Campo Gagliano. Però poi abbiamo anche delle sorprese, perché poi noi abbiamo scoperto appunto che c'è, no, anche appunto presenze importanti, c'era, mi ricordo, il Belgio stesso, c'era
il Belgio,
ad esempio, quindi, e poi comunque c'era presenze crescenti anche di paesi cilieni rispetto all'immigrazione, ma anche quindi di paesi europei. È chiaro che cosa ci siamo accorti, e questo è il punto più interessante, questi indicatori sono molto mobili, si modificano molto velocemente.
Infatti questo è bello.
E da questo è il vero punto che era interessante, per cui in realtà storicizzarlo diventa a questo punto anche necessario. Cioè, se noi pensiamo al fenomeno immigratorio in Italia, è un fenomeno che ormai data da una generazione. Una generazione è una profondità assolutamente da storicizzare. E su questo punto si può fare anche recuperando studi fatti magari tra gli anni, fino agli anni 80, inizi anni 90, che sono quelli in cui si cominciava a cogliere, diciamo, il fenomeno. Su questo non entro tanto, diciamo, nel dettaglio, però quindi per dire che questo indicatore appunto andrebbe ovviamente intrecciato. Noi non ci siamo mai riusciti in qualche modo a convincere nessuno, mi pare, finora, no? Quindi, no? Cioè del fatto che appunto l'osservatorio magari appunto sull'immigrazione poteva incrociare i dati con invece quello che appunto è l'osservatorio invece appunto sulla immigrazione, che è quindi un osservatorio che ha delle anagrafi presso ogni comune, quindi è molto puntuale, e poi in realtà anche quindi ha altri, diciamo, tipi di statistiche appunto che sono comunque si rifanno a quelle dell'Istat, che oggi comunque fanno anche monitoraggi specifici. Cioè ad esempio oggi si parla prima con l'assessore qua di Campo Gagliano, no? Dei giovani che vanno, no, all'estero, quindi le famose intelligenze, poi in realtà si scopre che non vanno solo, no, gli intelligentissimi, no? Cioè, in questo momento, cioè, in realtà i giovani anche di questa regione ripartono per andare all'estero e per fare anche, che ne so, i cuochi, i camerieri, no? E oggi sì, magari vai in Australia, però c'è, cioè, tutto questo, quindi vai. Allora è fondamentale, cioè, lo dico come un dato anche culturale e politico, cioè, il 25-26 di giugno appunto a Genova sbarcherà una nave, e che appunto la nave si chiama la nave dello sbarco, e sono, diciamo, dei giovani appunto che loro non si definiscono magari migranti per questo punto, no? Si definiscono magari precari all'estero, comunque esiliati secondo i casi, quindi sono giovani, quindi italiani, che stanno in Spagna, stanno in Inghilterra, stanno in Belgio, stanno in molti paesi del nord, cioè, quindi che hanno deciso di fare uno sbarco simbolico, quindi tornare a Genova, quindi, perché Genova era uno dei porti, grandi porti di partenza, con Napoli in particolare, e quindi tornare a Genova, quindi per far vedere che esistono. e che non, magari non tutti sono, no, così, diciamo, contenti di essere, no? Quindi all'estero a lavorare in quanto non hanno qua nulla da fare, e poi anche per dare un segnale di altro tipo, cioè sono due segnali, uno è questo, l'altro segnale che vogliono dare, quindi è quello, quindi, di che sono, diciamo, preoccupati, no? Quindi, no? Quindi, no, per le sorti della democrazia in Italia. No. Allora, questo, cioè, per dire, allora, però è un fenomeno anche questo mai visto, cioè. Questi ragazzi sono inventati questa cosa, sono, diciamo, quindi, no, una generazione che, diciamo, che sta in prevalenza, diciamo, quindi sotto i 35 anni, e poi, da quello che ho capito, si aggregheranno anche altre persone che vengono anche da altri continenti a questo punto, per dare questo segnale. Però appunto ci dice di nuovo che l'Italia è un paese in questo senso abbastanza particolare, perché credo che in nessun altro paese europeo una cosa così sarebbe pensabile, se non in Italia. E, ecco, rispetto, non so, diciamo, ai temi della serata, e credo che, allora, vediamo l'orario, sì, non vedo niente qua, comunque
ormai,
sì, allora possiamo chiudere. Mi interessava un po' dire questo, che appunto potrebbe essere, quindi, per noi oggi interessante appunto fare quindi un lavoro anche di, appunto, di narrazioni incrociate, a fine questo, quindi, per cui raccogliendo anche documentazione, raccogliendo quindi modi, no, di narrazioni di questa esperienza, e anche provando forse anche a fare delle comparazioni di tipo storico, perché magari appunto può essere interessante vedere anche la lettera di 100 anni fa, ma anche quella che, se non è la lettera, anche può essere anche il video attuale, perché oggi magari, no, c'è chi manda anche video, oggi magari con Facebook.
Lettera, registrazione video.
Cioè abbiamo, diciamo, quindi varie modalità, perché comunque ci permettono di tenere insieme in maniera anche un po' più complessa, ma penso anche più, alla fine, anche, penso, più corretta per noi. Quindi quello che è un grande fenomeno, appunto, che data, ripeto, quindi data comunque a 130-140 anni fa, rispetto a quei grandi fenomeni migratori. Per l'Italia, appunto, subito, per alcune aree d'Italia, no? Veramente subito, e in Emilia Romagna c'è in due modi: prima con le pianure, perché comunque sono quelle che attorno al Po che partono, e poi anche col fatto che comunque sul lungo periodo, quindi anche il crinale tosco-emiliano, appunto, e quindi è considerato negli studi internazionali, quindi tra le grandi 10 regioni migratorie europee. Quindi mi fermerei qui intanto, poi vediamo. Sì, sì.